Terrorismo, i numeri, gli attacchi, i costi, la classifica più nera. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Three people have been killed in a knife attack in the French city of Nice. Everything suggests it was a terrorist attack.
Managed to make contact with the YVGH and they said they would lead us to their neighborhood, the one that they control.
It looked like a monster, as this just massive dust cloud consuming everything in its path.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
I hear a sound of victory.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, i social, Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Siamo anche su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Domande e commenti su che cosa? Oggi il tema che vi proponiamo trae spunto dalla pubblicazione da parte dell'Institute for Economics and Peace dell'Indice Globale del Terrorismo. È un rapporto che è stato redatto aggregando una serie di dati globali e basati su un orizzonte temporale molto molto ampio, che sostanzialmente ci darà una fotografia di quello che è successo nel settore del terrorismo e dell'antiterrorismo e quello che potrebbe succedere. Qualcuno potrebbe definirle addirittura tendenze. Gli jihadisti si muovono in ambienti diversi, hanno obiettivi diversi a seconda di dove si trovino. Pensiamo a un militante dell'ISIS in Afghanistan o a qualcuno in Iraq o in Siria. Pensiamo allo stesso militante catapultato nel teatro europeo. Si muoverà diversamente, avrà appoggi diversi e penserà a target diversi. La recentissima cronaca ci ha restituito almeno un paio di episodi molto molto interessanti. Una prima storia ci porterà a Mogadiscio, in Somalia, e una seconda storia ci porterà a Teheran. Questo è il tema di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. 349-238-6666 per voi, noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci riporta in Libia per andare a parlare della vicenda dei 18 marittimi italiani che sono detenuti nella zona di Bengasi. Per liberare i pescatori italiani, la Libia propone uno scambio di prigionieri. Un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato Ahmed Maitig, vicepresidente del Consiglio presidenziale libico di Tripoli. Testuali parole: lavoriamo assiduamente per la liberazione dei pescatori italiani. Anche oggi i miei collaboratori ne stavano parlando con gli ufficiali di Bengasi. Credo che la direzione sia quella dello scambio con i calciatori libici condannati al carcere in Italia. Tra i due nostri paesi esistono trattati per lo scambio di prigionieri. Credo che questa sia la strada. Spero nel successo il prima possibile, ma non so quando di preciso. Così Ahmed Maitig parla. Proviamo anche a circostanziare il profilo. Lui è vicepresidente del Consiglio presidenziale libico. Voi sapete che Sarraj è in odore di scadenza. Sapete anche che ormai Tripoli si parla molto di più, evidentemente complice il cessate fuoco con Bengasi. L'esponente libico ha sottolineato il ruolo italiano, la centralità del ruolo italiano anche durante la guerra all'ISIS in territorio libico, ha ricordato il lavoro dell'ospedale militare di Misurata e il grande lavoro diplomatico appunto della Farnesina, ricordando peraltro che l'ambasciata italiana a Tripoli non è mai stata chiusa ed è l'unica ambasciata che è rimasta sempre aperta in questi anni di profondissima crisi appunto nel teatro libico. Staremo a vedere, perché evidentemente è un segnale che viene lanciato, mentre le trattative, come sapete, sono sicuramente in corso. Se vi saranno aggiornamenti, naturalmente saremo qui a darveli. Altri aggiornamenti di tutt'altro tenore arrivano da un'altra sponda, sempre del Mediterraneo, in Turchia. Lo avete sentito anche dal GR. Ennesimo colpo di mannaia della giustizia di Ankara, 337 condanne all'ergastolo per un maxi processo. Ancora una volta il fallito colpo di Stato, lo ricorderete, era il 15 luglio del 2016, quella pagina di storia che a un certo punto venne interrotta dalla reazione delle forze di sicurezza turche, prometteva di ridisegnare completamente la Turchia e riscrivere la sua storia futura. E il processo ha preso di mira, neanche a dirlo, decine di ex alti ufficiali. L'accusa era tentato omicidio del presidente, minaccia all'ordine costituzionale, 25 piloti di caccia F-16 condannati con l'accusa di aver bombardato il Parlamento e altre istituzioni simbolo. Pochissime le assoluzioni, il rapporto 75, altri 60 sono stati condannati a pene minori e non sarà l'ultimo evidentemente processo che vi raccontiamo in Turchia. Da quel 2016 il pugno duro di Recep Tayyip Erdogan si è abbattuto su tutti coloro che hanno organizzato il colpo di Stato, ma anche coloro che sono sospettati o, come dire, che odorano di rete di Gülen, che una volta era socio, amico di Erdogan, adesso è in esilio negli Stati Uniti ed è accusato di aver ideato e supportato quel golpe. Ancora intrighi, questa volta ci portano in Iran, la notizia la riporta il The Guardian, il prestigioso quotidiano britannico. Kylie Moore Gilbert, l'accademica anglo-australiana detenuta in Iran, è stata rilasciata nell'ambito di uno scambio di prigionieri. La Gilbert era stata arrestata in Iran nel 2018 dopo aver partecipato a una conferenza, condannata poi a 10 anni per spionaggio in favore di Israele. Simultaneamente a questo rilascio, la Thailandia ha annunciato di aver liberato 3 cittadini iraniani detenuti a Bangkok per aver progettato un attentato dinamitardo, in realtà poi mai compiuto, contro diplomatici israeliani nel 2012. Allora, da un lato Teheran conferma che i due episodi sono collegati, il governo australiano non ha invece dato conferma dello scambio di prigionieri, e qua si vede il gioco delle parti. Evidentemente Teheran ha buon gioco, perdonate la ripetizione, nel sottolineare che c'è una diplomazia che si muove e che c'è un do ut des. Dall'altra parte l'Australia cerca di tenere un atteggiamento molto più sobrio anche in ambito diplomatico. La riconquista della libertà da parte della Gilbert fa sperare anche, osservano gli analisti, per il destino di Nazanin Sagari Ratcliffe e Anoshea Shuri, 2 cittadini anglo-iraniani detenuti da Teheran rispettivamente dal 2016 e dal 2017. Staremo a vedere anche se la nuova presidenza Biden da gennaio in poi potrà dare nuovo impulso a quella che è la rete diplomatica internazionale, che per il momento ha isolato in maniera molto molto forte Teheran. E poi in Afghanistan, perché le forze armate tedesche ritireranno nelle prossime settimane il loro contingente da Kunduz, siamo nel nord dell'Afghanistan, per ripiegare nel quartier generale della NATO di Mazar-e Sharif. Lo ha riferito il comando operativo di Gelto a Potsdam. Circa 100 soldati impegnati a Kunduz, dove erano arrivati una prima volta, pensate, era l'ottobre del 2003, saranno spostati nel quartier generale della NATO. L'operazione, lo ricordiamo, è Resolute Support. Al momento i soldati tedeschi sono 1250, sono sparpagliati tra Mazar-e Sharif, Kabul e Kunduz. La decisione, fa sapere la Germania, è stata presa a fine estate in accordo con gli Stati Uniti. Sapete che gli Stati Uniti stanno per ritirare massicce fette dei loro contingenti in vari teatri, tra cui proprio l'Afghanistan. Prima stavamo buttando l'occhio a France 24, emittente network internazionale ma francese, che segue molto bene le vicende africane, e c'è una notizia che è sostanzialmente una breaking. In Burkina Faso l'attuale presidente Kabore ha rivinto le presidenziali col 57% dei voti. E vi do questa notizia perché, già che parleremo di terrorismo, vi abbiamo raccontato tantissimo come in Sahel, Burkina Faso, Niger, quindi Mali, la minaccia terroristica sia una delle più forti. Quindi Kabore al suo nuovo mandato sicuramente ha un dossier gigantesco e caldissimo sul proprio tavolo. E un'ultima notizia africana, ancora non si ha notizia, ma in realtà aspettiamo da un minuto all'altro, se non da un'ora all'altra, l'offensiva finale nell'idea di Abiy Ahmed, quindi sto parlando di Etiopia, verso Makale, il capoluogo del Tigray, dove il TPLF ha detto non ci arrendiamo assolutamente, e quindi speriamo di essere smentiti, ma le prossime ore potrebbero vedere ancora un gran numero di civili in fuga, bombardamenti sulla città e chissà cos'altro. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, alcuni insistono su quella che è la trattativa in corso tra i 18 marittimi italiani e i calciatori libici. Adesso però chiudiamo i nostri dossier, sono spunti, notizie che diventeranno le prossime puntate di Nessun Luogo Lontano, perché adesso dobbiamo raccontarvi una storia.
A United States Navy SEAL team is believed to have killed a senior leader of the Al-Shabaab militant group in a raid on his seaside villa in Somalia.
Di questa storia non conosciamo precisamente la data, sappiamo solo che si tratta di qualche giorno fa. Non sappiamo né il nome del protagonista né i contorni precisi della vicenda. Tutto quello che conosciamo sono due luoghi, Il primo è una strada di Mogadiscio, la capitale della Somalia, dove i miliziani di Al-Shabaab si fanno ogni giorno più forti e pericolosi. Il secondo è la parete nord dell'ingresso della CIA a Langley, in Virginia, il muro che ricorda gli agenti caduti in servizio. Qualche giorno fa sul muro è spuntata una nuova stella, perché un agente della CIA è stato ucciso proprio a Mogadiscio. Di lui sappiamo solo che era un ex delle forze speciali, un membro dei Navy SEALs reclutato dalla CIA per far parte dello Special Activities Center, le forze operative dell'agenzia. La notizia della morte dell'agente della CIA è stata confermata a diversi media americani da numerose fonti governative, proprio mentre al Pentagono sta circolando la bozza di un ordine che prevede il ritiro dei 700 agenti americani incaricati di addestrare le forze speciali somale. La stella che simboleggia l'agente caduto è la numero 135. Come tutte le stelle scolpite sul muro dal 2017 a oggi, è una stella senza nome. E proprio in questi istanti, mentre vi parlo, ci sono formazioni jihadiste che stanno pianificando attacchi, stanno decidendo i prossimi obiettivi, stanno cercando di rifornirsi di armi, qualcun altro magari sta pianificando le sfumature di una nuova ideologia per fare proseliti. Insomma, il mondo del terrorismo, delle formazioni terroristiche si sta muovendo, e anche in funzione del Covid-19. Questo è un aspetto che cercheremo di sottolineare, di spiegarvi meglio nel corso di questa puntata, che come al solito sarà un vero e proprio viaggio tra tanti paesi. Così come i terroristi si muovono nell'ombra, lo fanno anche i membri del controterrorismo, dell'antiterrorismo, se preferite, in vari paesi. La storia che vi abbiamo narrato è priva di particolari dettagli, proprio perché il mondo che cerchiamo di esplorare in questa puntata è assolutamente sotterraneo e sommerso, sfugge a quelli che sono i nostri riflettori, i nostri radar, e così deve essere. E alla fine, quando uno di questi uomini cade sul terreno, rimane, come raccontavamo, solo una stella. Nomi che non verranno mai scritti, nomi che verranno sussurrati solo magari tra chi li conosceva bene, tra i familiari, tra chi ci lavorava assieme. Spesso rimangono numeri, però a volte i numeri bisogna darli, in senso buono, naturalmente, per capire, per osservare meglio i fenomeni. Sono interessanti i numeri che ci arrivano dall'Indice Globale del Terrorismo, appena pubblicato, un rapporto redatto dall'Institute for Economics and Peace. Diamo un po' i numeri e poi iniziamo questo viaggio.
L'Indice Globale del Terrorismo, rapporto redatto dall'Institute for Economics and Peace, fornisce un dettagliato riepilogo di ogni forma di terrorismo a livello globale, analizzando più di 170.000 attacchi tra il 1970 e il 2019. Dopo il picco del 2014, il rapporto evidenzia per il quinto anno consecutivo una riduzione del numero delle vittime. Il dato del 2019 è calato del 15,5% rispetto all'anno precedente. Cala anche l'impatto globale del terrorismo, con 103 paesi che registrano un miglioramento del punteggio, mentre solo 35 hanno subito un peggioramento. Tra i paesi più colpiti, Afghanistan, Iraq, Nigeria, Siria e Somalia. In termini di vittime, 7 dei 10 paesi con il maggiore incremento sono in Africa subsahariana, mentre il resto del mondo ha registrato un calo del 20%. L'Afghanistan rimane il paese più colpito, anche se nel 2019 le morti sono diminuite per la prima volta in 3 anni. Tra i gruppi più letali figurano i talebani, seguiti da Boko Haram, ISIS e Al-Shabaab. Nel 2019 il 41% delle morti riconducibili all'ISIS è avvenuto in Africa subsahariana. Il dato sottolinea un cambiamento del focus che passa dal Medio Oriente all'Africa. Lo studio rivela anche l'impatto economico del terrorismo, calcolando i costi diretti e indiretti dei morti, dei feriti e dei danni materiali. Le stime del 2019 registrano un impatto complessivo di 26,4 miliardi di dollari, il 25% in meno rispetto all'anno precedente. Non solo terrorismo di matrice islamista.
Il rapporto evidenzia anche un aumento sostanziale del terrorismo di estrema destra in Occidente, dove nel 2019 sono state registrate 89 vittime e 49 attacchi. Nel 2010 si era registrato un solo attacco.
Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Guido Limpio, firma del Corriere della Sera, esperto di terrorismo. L'ultima sua fatica è proprio Terrorismi, Atlante Mondiale del Terrore. Guido, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Innanzitutto, che cosa ci racconta questo studio? Perché apparentemente stiamo assistendo a una contrazione dei numeri dell'efficacia degli attacchi terroristici, però se uno, un ascoltatore o un lettore, legge i giornali, ascolta la radio con attenzione, forse potrebbe avere la percezione che invece stiamo vivendo in un mondo altamente più insicuro rispetto a qualche anno fa.
Sì, esattamente, la percezione conta tantissimo, e ha contato tantissimo, credo, in questi ultimi anni di terrorismo. Mi distacco un attimo da questo rapporto, ma ne cito un altro della George Washington University, che ha fatto un calcolo che dal 2014 ad oggi i morti causati dall'ISIS o dal-Qaeda in Occidente, Europa e Stati Uniti, erano circa 400-420.
Sì.
Faccio un parallelo: negli anni 70, 80, 90, quando c'era il terrorismo medio orientale, abbiamo avuto la strage di Lockerbie, che sono stati 260-270 morti solo in un solo attentato. Questo, e quanti episodi ci sono stati di questo tipo? Diciamo che è un terrorismo che è cambiato, è meno transnazionale, anche se crede nella jihad internazionale, però si è molto ripiegato su se stesso, sulle agende locali. Non a caso il rapporto indica molto l'Africa subsahariana, indica l'Afghanistan, ossia i gruppi ispirano, se parliamo di jihad, ovviamente a questo disegno globale, però poi tendono ad agire in loco. Perché? Perché secondo me le contromisure sono abbastanza forti, oggi muoversi non è impossibile, ma è più difficile. E faccio anche una notazione sulle persone, sui terroristi. Molti terroristi dello Stato Islamico sono andati al califfato con le famiglie. Non è facile tornare con una famiglia e quindi rimangono in limbo, rimangono lì. E quindi abbiamo questa fotografia che per fortuna dice che ci sono meno morti, anche perché lo sappiamo, gli attacchi che abbiamo visto in Francia adesso negli ultimi due mesi sono stati attacchi condotti con dei coltelli, azioni individuali.
Sempre interessantissime le analisi di Guido Limpio, lo ricordo, firma del Corriere della Sera, esperto proprio di questo fenomeno. Il suo ultimo libro, Terrorismi, Atlante Mondiale del Terrore, due concetti che mi hanno sedotto, lo ammetto. Da un lato, posso sintetizzare Guido con un termine che non è bellissimo, però il terrorismo si fa glocal, cioè molto localizzato, regionalizzato, combatte per istanze che sono regionali, prendere Mogadiscio, conquistarsi l'Afghanistan, riprendersi una fetta di Iraq, ma allo stesso tempo l'Jihad, la chiamata, è globale, in nome del califfato, in nome di un certo Islam, eccetera. E dall'altro, un terrorista a un certo punto potrebbe dire, qua sono un po' più prosaico nel sintetizzare e usare slogan, tengo famiglia e quindi non posso più di tanto muovermi. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano proviamo a fare il punto su quello che è il pericolo percepito e quello reale. Naturalmente parleremo anche delle contromosse, delle contromisure che i paesi europei non solo stanno prendendo. Come leggere anche lo spostamento operativo dello Stato Islamico dal Medio Oriente all'Africa? Aggiungo un tassello, Guido. Il terrorismo vive molto di target, di obiettivi, ma soprattutto anche di opportunità, cioè colpisce non soltanto dove vuole, ma dove può, quindi dove esistono vulnerabilità, fragilità. Possiamo assistere, secondo te, nel lungo periodo a uno spostamento sempre più verso quegli stati più fragili, quelle condizioni in cui ci sono giovani da reclutare più facilmente, quindi sostanzialmente quegli spazi, quelle zone del mondo dove la democrazia sta cedendo un po' il passo e si lascia invece spazio ad altro?
Certamente sono d'accordo al 100%, nel senso che il terrorismo già all'epoca di Al-Qaeda cercava di sfruttare le pieghe, le fratture sociali, economiche. Non è che è un terrorismo economico, attenzione, non è perché sono poveri, no, è però sfrutta intanto le tensioni sociali, le tensioni economiche, sfrutta tantissimo gli errori dell'avversario. Questo è un altro elemento. Perché si sta spostando verso l'area sahariana, in Nigeria, la Somalia ormai sono decenni, perché? Perché i territori sono difficili da controllare. Il califfato nella sua, come sua struttura è stato ridimensionato, non hanno grandi basi, la presenza di contingenti dagli americani, dagli alleati, tempo massiari tutti parecchio, quindi non possono più far affluire numeri massicci di volontari. Ci sono, sono pericolosi, ma devono rivedere i loro spostamenti. In Africa basta guardare l'area del Sahel, che cos'è?
Sì.
È un'area enorme. Quando si dice i francesi sono nel Sahel, 4.000 uomini, come se fosse uno per ogni paese europeo, anche meno.
Sì, sì.
Quindi sfruttano questo aspetto. Poi c'è, ripeto, gli errori dei governi locali che sono deboli, la corruzione, le reazioni, la rabbia sociale che porta ad un reclutamento. E ovviamente c'è poi la possibilità anche di mescolarsi con quelle forme di criminalità, chiamiamoli predoni, banditi, no? Mescolano agende locali, la rivolta tuareg che viene presa e mescolata, impastata con la guerra santa.
Certo.
Ed ecco che nasce un gruppo che è in grado di lanciare un messaggio duplice, quindi si rivolge a vuole l'indipendenza, l'autonomia, ma anche a chi crede appunto nei messaggi del califfato. Ed ecco quindi la spinta in queste aree.
Grazie mille Guido Limpio per essere stato con noi ancora una volta, analisi efficacissima. Guido Limpio, firma del Corriere della Sera. Buona giornata e buon lavoro, Guido.
Grazie a voi.
349-238-6666, tra gli ascoltatori Pietro: usare l'indice dei morti è limitativo, più attentati, più frequenti, danno pure la percezione, e ha perfettamente ragione. In una qualche edizione di qualche anno fa, non per autocitarci, gentile Pietro, facemmo un'intera puntata dedicata agli attentati sventati, che è un altro indicatore molto molto interessante, e provammo a ragionare su quanto quegli indicatori ci dessero la misura dell'efficacia o inefficacia, se preferite, delle organizzazioni terroristiche. Cosa vuol dire che la Gran Bretagna ha sventato in un anno, per esempio, 20 potenziali attentati che sono stati più negli obiettivi dell'organizzazione terroristica, o sono stati più bravi a monitorarli? Insomma, tema particolarmente complesso, però ha sicuramente ragione l'ascoltatore che più indicatori all'interno di un rapporto come questo, ma ce ne sono e l'abbiamo sintetizzato ovviamente, ci danno una percezione, a proposito, più compiuta del fenomeno. Forse per certi paesi è diventato meno conveniente gridare al terrorismo, si chiede un altro ascoltatore. Un tempo era sinonimo di aiuto americani, ma ormai la presenza occidentale crea più problemi politici di quanti ne risolva, e anche questa è un'osservazione molto molto interessante. E ne sia un caso, una prova, quella che è stata la postura francese nel Sahel, lo citava Guido Limpio prima. 4.500 l'operazione Barkhane di uomini, adesso aumentati a 6.000, ci sono mezzi, ci sono varie basi operative, ma prima di intraprendere quel rimpolpamento di missione, Macron chiamò i leader dei paesi del Sahel e dite: siete con me, sì o no? Proprio per evitare quei problemi politici dati dalla presenza occidentale, a cui l'ascoltatore fa giustamente riferimento. 349-238-6666, vedo che il tema vi sfrigola e crea interesse. Andiamo a sentire come vanno le borse e poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
L'indice globale del terrorismo, un rapporto molto dettagliato redatto dall'Institute for Economics and Peace, ha sostanzialmente raccolto, anche su fonti aperte, quelli che sono stati tutti gli attacchi terroristici, 170.000 pensate, tra il 1970 e il 2019, ha individuato un picco nel 2014, ha calcolato un calo dal 2014 in poi, ha stilato una classifica nera dei paesi più colpiti. Afghanistan, Iraq, Nigeria, Siria e Somalia campeggiano in questa classifica. Andrea Macchioni ha raggiunto Serge Strobanz, che è un ufficiale dell'esercito belga, direttore proprio dell'istituto, e gli ha chiesto proprio quell'aspetto che stavamo sottolineando, analizzando con Guido Olimpio. Dal 2014 a oggi un calo del terrorismo, ma non succede lo stesso nella percezione da parte della collettività. Sentite cosa dice il militare belga e direttore dell'istituto.
Those are two completely different things. So what we are looking at is really the act of terrorism as such.
Beh, si tratta di due cose completamente diverse. Noi analizziamo gli atti terroristici e quando ci troviamo di fronte a un atto terroristico lo inseriamo all'interno di un database per procedere all'interpretazione e all'analisi. Questi dati, che comprendono il numero di attacchi, il numero di vittime, di feriti e di proprietà coinvolte, ci dimostrano che oggi, per il quinto anno consecutivo, stiamo assistendo a una diminuzione dell'impatto del terrorismo a livello globale, che ammonta complessivamente a un calo di circa il 16% nell'ultimo quinquennio e del 15% l'anno scorso. Quindi, le statistiche ci mostrano che negli ultimi 5 anni l'impatto del terrorismo è calato, dopo il picco raggiunto in precedenza, soprattutto a causa delle attività del cosiddetto Stato Islamico nel periodo 2014-2015. Insomma, queste sono buone notizie. D'altra parte, quando si guarda queste statistiche, si nota anche che il 96% di tutti gli attacchi sono avvenuti in una nazione impegnata in qualche scenario di conflitto. Se vogliamo concentrarci sull'Europa, ad esempio, si nota un calo, mentre le regioni più colpite sono il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico. In Europa, la percezione di essere colpiti dal terrorismo è ovviamente enorme nel momento in cui avviene un attentato, ma la percezione è spesso qualcosa che si discosta completamente dai fatti. Ed è questo l'obiettivo delle organizzazioni terroristiche: creare confusione e destabilizzare, ovviamente, ma anche avere un impatto sulla percezione della sicurezza. Non bisogna commettere molti attentati né fare tante vittime per ottenere un aumento della vulnerabilità percepita. E questo avviene soprattutto nelle società occidentali, dove di solito si percepisce un elevato livello di sicurezza. Poi, una volta che un attacco avviene, questa percezione crolla. In definitiva, la sicurezza reale e la sicurezza percepita sono due cose molto diverse. Le statistiche mostrano chiaramente un calo delle attività terroristiche negli ultimi 5 anni.
La voce e l'analisi di Serge Strobanz, un ufficiale dell'esercito belga, dirige l'Institute for Economics and Peace per l'area, Europa, Medio Oriente e Nord Africa. La vostra voce invece al 349-238-6666 con gli sms e WhatsApp. C'è un messaggio che è interessante, ma difficile da maneggiare. Ve lo leggo. Non pensate che a parlare di terrorismo di carattere estremista islamico in Europa si generi nelle menti del popolo la paura e quindi indirettamente sviluppate subdolo degli stessi terroristi? Forse in questo caso l'informazione dovrebbe essere filtrata, se non omessa. Io, gentile ascoltatore o ascoltatrice, non ne ho idea, sono, così come la mia redazione, dell'esatto opposta opinione. Stiamo cercando di raccontare proprio senza filtri, dando i numeri e distinguendo quello che è percezione dalla realtà, proprio per evitare questo caos, questo fumus benefico grazie al quale evidentemente il terrorismo può agire e può essere ancora più efficace. Se proviamo a distinguere la realtà dalla realtà percepita, credo che si faccia un buon servizio, una buona informazione. Se invece provassimo a dare i numeri a caso e senza magari provare a sondarli, a indagarli, allora forse avrebbe ragione nel contestare proprio il fatto che non vi sono filtri e omissioni. Uno degli aspetti più controversi è proprio il bersaglio dei terroristi islamici. Secondo lo studio, quali sono gli obiettivi più frequenti degli attacchi islamisti? Sentite.
Anche qui si tratta di una questione di percezione. Ovviamente, se si colpisce un prete o si pianifica un attacco in una chiesa, come quello avvenuto a Nizza, in Francia, la valenza simbolica è molto molto forte. Incrementa questa percezione di abilità dei terroristi e anche per un paese occidentale aumenta la percezione di essere attaccati al cuore. Ma siamo sempre nel campo del simbolico. Quando poi invece si considerano i dati, emergono aspetti diversi. Statisticamente, i terroristi islamisti uccidono di più altri musulmani, perché la maggior parte degli attentati colpisce paesi in cui l'Islam è la religione principale. L'oggettività dei dati ci dice che le nazioni più colpite sono Afghanistan, Siria, Iraq e Somalia. E quindi la relazione più diretta è con una situazione di conflitto e non tanto con uno scontro di civiltà o uno scontro di culture o tra religioni diverse. Insomma, le vittime uccise da terroristi islamisti sono per la maggior parte vittime islamiche. Islamic or Islamist terrorism are Muslims themselves.
E questo per esempio è un dato che fa riflettere, perché la percezione, peraltro di molti ascoltatori, ne ho il polso quotidianamente, è esattamente l'opposto. La percezione comune è che i cristiani sono la principale vittima, il principale target del cosiddetto del terrorismo islamista. Ho detto cosiddetto perché stavo leggendo contemporaneamente un messaggio di un ascoltatore, Pietro, che dice: cosiddetto Stato Islamico, così ha usato Serge Strobanz, la formula usata dal direttore dell'istituto, il vostro esperto è un negazionista politicamente corretto, così Pietro. Ma perché negazionista, gentile Pietro? Si dice sedicente Stato Islamico, cosiddetto Stato Islamico, a volte si dice semplicemente Stato Islamico, ma perché quando nacque, fu fondato il califfato, era uno Stato non riconosciuto da nessuno se non dal Baghdadi, e perché dovremmo chiamarlo a tutti gli effetti Stato Islamico? Credo che sia molto corretto dire cosiddetto Stato Islamico, perché chi simpatizzava, si era arruolato, lo chiamava Stato Islamico. Ma come dire, il califfato non ha mai goduto di un riconoscimento né all'ONU né un seggio al Consiglio di Sicurezza dello stesso organismo. E poi ribadisce Pietro: percezione tra virgolette, Boko Haram significa quello che significa. Se vuole essere più chiaro le risponderò anche su questo punto. Invece mi preme farvi sentire ancora la voce di Serge Strobanz, perché il direttore dell'Institute for Economics and Peace, che ha redatto assieme ai suoi studiosi questo indice sul terrorismo globale, ha proposto un'analisi molto interessante sulla relazione tra terrorismo e epidemia da Covid-19. Una relazione che impatta soprattutto, pensate, sul reclutamento di nuovi terroristi. Sentite un po'.
We have produced some research on the impact of COVID-19 and peace, and of course we can relate to the impact.
Abbiamo prodotto alcuni studi sulla relazione tra Covid-19 e pace, e ovviamente possiamo anche valutare l'impatto del Covid-19 sul terrorismo. Ora, se guardiamo alle statistiche provvisorie per il 2020, notiamo che durante il periodo di lockdown si è assistito a un calo di numerose forme di violenza. Parlo sia di reati di basso livello che di forme di terrorismo. Sul versante opposto sono aumentati i reati e gli atti violenti legati a questioni di igiene mentale. Parlo di violenze coniugali e suicidi. Dobbiamo però guardare anche all'impatto di medio e di lungo termine e valutare le possibili influenze o i possibili sviluppi. Pensiamo alla crisi economica che stiamo affrontando, con enormi livelli di disoccupazione, e tutto questo avrà un impatto sociale. Ora, se vogliamo analizzare gli effetti permanenti dell'epidemia su un'organizzazione terroristica, a mio avviso dobbiamo valutare alcuni aspetti: il finanziamento, i canali di comunicazione e i potenziali nuovi reclutamenti. Questo vale per le società occidentali e più in generale vale a livello globale. I reclutatori sono addestrati ad avvicinare le persone individuate per un processo di radicalizzazione e sanno che devono avvicinare persone frustrate, gente che si sente esclusa e discriminata, oppure individui che si trovano davvero ai margini della società, alienati. Nei prossimi anni, il Covid-19 potrebbe produrre molte più persone di questo tipo. Persone che non hanno più accesso al mercato del lavoro, persone che non vedono alcun futuro per se stessi nella società, colpite davvero dalla crisi e da futuri possibili lockdown. Quindi, credo che sia necessario pensare e applicare delle misure socio-economiche per assicurarci che questo tipo di personalità non aumentino nei prossimi anni e per fare in modo che chiunque si senta incluso nella società. Questo è molto, molto importante.
Queste le parole di Serge Strobanz, già ufficiale dell'esercito belga, direttore dell'Institute for Economics and Peace, l'Index Global, Terrorism Index Global, la sua ultima fatica, e ha sottolineato questo aspetto, come il Covid-19 possa essere, pensate, un acceleratore anche nella fase di reclutamento per le fasce più emarginate delle popolazioni in alcune aree. Tra pochissimo le strade italiane e subito dopo vi racconterò una storia, ve lo anticipo, cammineremo per le strade di Teheran.
Nessun luogo è lontano.
Allah Tehran, distretto di Pasdaran, zona settentrionale della città, il quartiere dedicato ai guardiani della rivoluzione. Pasdaran, appunto, quella è una delle zone più ricche della capitale, abitata da professionisti, uomini d'affari, alti esponenti del regime iraniano. La sera del 7 agosto del 2020, intorno alle 21, mentre radio e TV trasmettono tutte le notizie sul nuovo giro di sanzioni contro l'Iran e sulla terribile esplosione al porto di Beirut, il professor Habib Daoud sta camminando verso un parcheggio poco distante da casa sua. Daoud è sui 60 anni, folti baffi neri che si sono ingrigiti da tempo, ma il passo deciso sembra più da militare che da professore di storia. Qualcuno nel quartiere sussurra che quel docente così riservato in realtà in passato è stato un operativo di Hezbollah. Al fianco c'è la figlia, Mariam, anche lei circondata da voci e sospetti, una ragazza capace di spendere molto più di quanto ci si aspetterebbe da una 27enne disoccupata e figlia di docenti. I due si avvicinano a una berlina, una Renault L90, quando Daoud sente un'improvvisa accelerazione di un motore molto potente. Da una strada laterale sbuca all'improvviso una moto. Il veicolo si affianca alla berlina. L'uomo, sul sedile posteriore, estrae una pistola e spara 5 colpi. 3 colpiscono Daoud, il quarto colpisce Mariam, il quinto si conficca su un'auto poco distante. I soccorsi arrivano dopo diversi minuti, bloccati dal traffico di Teheran, ma i due sono già morti. L'omicidio viene dimenticato per mesi, fino a qualche giorno fa, quando uno scoop del New York Times svela la vera identità del professore e della figlia. Habib Daoud era uno degli uomini più ricercati del pianeta, un terrorista che ha messo la firma su 2 attentati capaci di inaugurare la stagione del terrore nella quale viviamo ancora oggi. Habib Daoud, infatti, era Abu Muhammad al-Masri, altissimo esponente d'Al-Qaeda, uno dei pianificatori degli attentati del 7 agosto 1998 alle ambasciate americane di Nairobi in Kenya e Dar es Salaam in Tanzania, nel quale morirono 224 persone. Sua figlia, Mariam, era la vedova di Osama Bin Laden, il figlio di Osama Bin Laden, morto alcuni anni prima. I due godevano della protezione dell'Iran almeno dal 2005, una convergenza insolita, ma non inedita. La seconda storia ci porta a un esempio di controterrorismo particolarmente efficace e particolarmente spettacolare, anche a giudicare dal calibro dei nomi. Buongiorno e ben ritrovate nel luogo lontano anche al prefetto Adriano Soi, docente di Intelligence e Sicurezza Nazionale alla Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri, Università di Firenze. Prefetto, buongiorno e ben ritrovato.
Buonasera, piacere di sentirla.
Piacere tutto nostro, naturalmente. In questa puntata, prefetto, noi stiamo raccontando un mondo che si muove sotto traccia, oscuro. Mentre parliamo, qualche formazione jihadista sta probabilmente pianificando attacchi e qualcun altro dall'altra parte sta cercando di mettere in atto le contromisure. Un po' di ascoltatori richiedono molto spesso, quando trattiamo il tema, come mai l'Italia non è stata mai toccata. Prefetto.
Sì, è una domanda alla quale mi capita spesso di rispondere. Non è vero che l'Italia non è stata mai toccata dal terrorismo. L'Italia è poco toccata dal terrorismo jihadista, probabilmente perché è stata molto toccata dal terrorismo praticamente fin dai primi anni dopo la nascita della Repubblica. Abbiamo avuto terrorismo altoatesino, era un terrorismo di matrice indipendentista, mettiamo le bombe ai tralicci, ma ammassavano anche ufficiali, sottufficiali dell'arma dei carabinieri, ed è durato dagli anni 50 alla fine degli anni 70. Poi abbiamo avuto gli anni di piombo, terrorismo di matrice ideologica, dalle brigate rosse in arco, quindi da estrema destra all'estrema sinistra, e questo si è accompagnato per tutti gli anni 70 e gli anni 80. Quindi siamo arrivati alla fine del millennio con una lunga esperienza che ovviamente ci era costata un gran numero di vittime, ma aveva permesso anche a forze dell'ordine, polizia, magistratura di mettere a punto gli strumenti operativi e giuridici per contrastare quel terrorismo. Evidentemente è un bagaglio che ci è rimasto, che ci ha preparato, che ci ha aiutato per questo terrorismo nuovo, completamente differente da quelli precedenti, che tra l'altro non ha preso una scena da sola. Noi facciamo ancora i conti anche col terrorismo anarco-insurrezionalista. Quindi, primo filone, esperienza, sì. Caduti sul campo, prassi operative, capacità di analisi, conoscenza dell'avversario. Questa è la prima ragione che di tipo storico, ma poi ce ne sono anche delle altre.
E state ascoltando la voce del prefetto Adriano Soi, insegna proprio Intelligence e Sicurezza Nazionale alla Cesare Alfieri, Università di Firenze. Passiamo a parlare, prefetto, se è d'accordo, di quelle che sono le contromisure. Abbiamo raccontato appena adesso una missione sembra quasi una sceneggiatura, un canovaccio da film, è avvenuta a Teheran, firmata ragionevolmente, dicono fonti giornalistiche, da agenti del Mossad con supporto statunitense, ma sappiamo che quando si muove il Mossad non lascia mai la firma, ed è una delle caratteristiche. Ipotizziamo una missione militare italiana all'estero, una minaccia di attacco. Come si muove la nostra intelligence? Chi scende in campo per un'operazione come questa?
Beh, lì c'è, diciamo, un doppio ombrello di triplice ombrello di protezione. Dal punto di vista intelligence c'è la nostra intelligence esterna, l'AISE, che ovviamente è presente nei paesi in cui operano contingenti italiani, quindi assicura la copertura informativa di tipo generale, focalizzandola sulle esigenze della missione. A questo lavoro si aggiunge il secondo ceppo, quello interno, che è quello del RIS, cioè il nucleo di informazione, come spionaggio, delle forze armate, la loro organizzazione, che protegge proprio i contingenti sul territorio. E poi c'è la sicurezza sul terreno, quindi direi di tre ceppi.
Sì. Prefetto Adriano Soi, un po' di ascoltatori aggiungono dettagli, diciamo, motivazioni perché l'Italia non è mai stata colpita. Siamo quasi in chiusura, ma in un minuto e mezzo confido che riuscirà a confortarci sulla bontà delle tesi dei nostri ascoltatori. Ma non è che il jihadismo non colpisce l'Italia perché l'Italia alla fine è una base europea, addirittura non si vuole perdere la location. Sicuramente in alcuni casi è stato un transito, su questo non vi è dubbio. Prefetto, è così?
Beh, allora, c'è stato un transito sì, ma anche un tracciamento. È cambiato molto spesso che terroristi che sono andati sono stati poi ritrovati in Italia. No, questa tesi la conosco, sembra più una leggenda, diciamo, continentale, per non dire. La verità vera è che l'Italia ha una serie di strumenti operativi piuttosto affidati. Per essere proprio veramente brevi, abbiamo innanzitutto una lunga tradizione di controllo del territorio.
Sì.
Che viene all'arma dei carabinieri, ma per le città ovviamente metropolitane passa attraverso un'attività della polizia di prevenzione ed è un'attività di sorveglianza del territorio molto attenta, non solo del territorio, come dire, naturale, ma anche dei territori virtuali.
Sì.
Ispezione di internet, e lei pensi per esempio all'opera della polizia ferroviaria, tutto il controllo. L'ultima grossa esponente delle Brigate Rosse è stata arrestata una mattina alle 6 da una pattuglia della polizia ferroviaria che faceva un lavoro normale di controllo, quindi controllo del territorio. E poi abbiamo una specificità completamente italiana, che è la capacità di far parlare tra loro intelligence e forze di polizia per scambiarsi le informazioni per quanto riguarda l'attività di terrorismo.
Quindi coordinamento, controllo del territorio, un database comune al quale attingere, eventualmente andare a incrociare le fonti immediatamente. Siamo davvero in chiusura, ma ringrazio tantissimo il prefetto Adriano Soi per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, prefetto. Noi siamo in chiusura, come al solito vi ricordiamo l'appuntamento di domani. La nostra missione è fare in modo che tutti abbiano il diritto di esprimere la propria opinione, ma anche il dovere di averla informata, per cui noi ci sentiamo domani per raccontare. Non prima di aver ringraziato tutta la squadra in nessun luogo, voi che siete stati all'ascolto, noi ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.